Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. E il bello è che ci sono davvero. Sai, a volte le sigle esagerano, ma in questo caso no, perché abbiamo a che fare con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Non l'ho mai sentita così gasata,
oh, veramente,
è incredibile.
Infatti è gasata, ha fatto squadra, non naviga al contrario come fa di solito.
Incredibile,
bravissima.
Grazie Elena,
così
la nostra,
ti vogliamo.
La nostra siglista. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
Benvenuti.
Allora, come al solito, tanti dischi, tanti ascolti,
sì.
Tanti viaggi.
Partiamo subito perché dobbiamo introdurre in musica naturalmente la nostra ospite di oggi. Allegro assai dal concerto a quattro in sol maggiore di Baldassarre Galuppi, che è un compositore molto caro alla nostra ospite Alessandra Celletti. Buongiorno.
Buongiorno.
Ben ritrovata, perché è stata ospite di Babilonia una decina d'anni fa, forse
sì,
anche
quando
più.
Avevamo mollato gli ormeggi da poco,
da
in
poco,
realtà
sì. Ora, eravamo ancora a pischelli, come si
ora
dice a Roma.
Stiamo navigando ormai da tempo, dicevo, Baldassarre Galuppi, ho tra le mani un disco interamente dedicato a questo compositore del pieno Settecento.
Sì, è un album a cui tengo molto, perché è una raccolta delle sue sonate che secondo me hanno questa bellezza melodica, le sue composizioni, che pochi altri hanno secondo me. Quindi anni fa decisi di fare una selezione delle sue sonate, appunto, che hanno maggiormente questa caratteristica di melodia, e le ho raccolte in questo album.
Beh, mi piace sottolinearlo perché è un cosiddetto minore, no? O grande minore, se vogliamo. Lei se ne è innamorata, quindi questo già testimonia un po' il fatto che è un ospite ideale per Babilonia.
Molti dei tuoi, diciamo, viaggi discografici hanno a che fare solo col tuo rapporto col pianoforte, e nel senso che sei sola. Invece, tra quelli in cui avevi un partner o dei partner, quello che vuoi ricordare?
Ce ne sono diversi, devo dire. Sicuramente una collaborazione importante è stata quella con Hans-Joachim Redelius, che è stato uno dei pionieri della musica elettronica. Quest'anno ha compiuto 90 anni, però devo dire che ancora fa concerti, ancora gira per il mondo, quindi è veramente una forza. Quindi per me è stata un'esperienza sicuramente molto importante.
Bene, ne ascolteremo delle belle anche dal punto di vista idiomatico.
Già poppa la gana, te trecca trecca te picche picche picche, e le gana c'è una gruta gnecca gnecca comodazza.
Sì, un idioma questo che vive solo nell'immaginario di David Riondino, credo.
E che ci fa da sigla,
sì.
Perché questo è il canto di Babele, dove cominciamo a girare il mondo alla ricerca di idiomi poco frequentati, quindi
sì.
Non inglese, francese, portoghese, tantomeno italiano, ma...
Certo, poco frequentati alle nostre latitudini,
perché
ad esempio in Corea è normale ascoltare canzoni in coreano, mentre noi magari ne ascoltiamo molta meno di musica in quella lingua, anche se in realtà tra i giovanissimi spopola ora il cosiddetto K-pop.
Sì. E da lì?
No,
hai avuto quel coraggio lì.
In realtà lui è un rapper, classe 1991, quindi comunque giovane.
E comunque Corea del Sud.
Sì, certo, sì perché
certo.
Dall'altra parte... credo si finisca in galera molto prima che possa uscire il disco. Samuel Seo, questo è il suo nome d'arte, il nome originale, non so se azzardarmi a pronunciarlo, Seo Dong-hyeon, comunque, vabbè, l'ho
già detto. Complimenti per il coreano, certo, complimenti.
Sì, di Seul proprio, non... Sì, sì, sì. Ma lui attinge chiaramente a riferimenti musicali che guardano verso Occidente, verso gli Stati Uniti, in particolare con l'hip hop, che però lui interpreta, a mio parere, in modo originale e anche divertente. In questo caso un ritmo, come sentiremo, claudicante, fuori dagli schemi decisamente, con l'inserzione di parole inglesi oltre al coreano, un po' come faceva Pino Daniele, no? Ti ricordi?
Certo, uno slang che diventa, diciamo, anche un imprinting per, sì, riconoscere la musica di un artista.
So pretty 예쁘네 오늘 새로 산 꽃이야 토요일 낮 온도에 딱 좋아 멍때리게 이때쯤이었어 너를 처음 본 때가 그때 꽃이 예쁜 줄은 알았어도 가질 맘은 없던 난데 요즘 들어 맘이 너무 허해 예전 너가 좋아하던 것들이 왜 이제서 이해가 될까 미친 듯해 난 분명 너에게 최고의 기억은 아니겠지만 I thank you for letting me fall in love with the things that I never appreciated 가끔 널 떠올릴 때 너무 감사해 그때 너와의 매 순간이 긴장의 연속일 뿐이었는데 구름이 걷히고 해가 떴네 오늘 오후엔 바람이 나 맞으러 나갈 준비를 해 지금껏 사내 중 남의 속 뜨는 걸 내 몸에 돼보고 일어나 오늘은 어떨지 기대하며 이상하게 아주 느낌이 좋아 잔잔한 바람이 내 볼을 스친 다음 가로수를 건드리는 그림이 좋아 난 분명 이런 거 즐긴 적 없었는데 I thank you for letting me fall in love with the things that I never appreciated 가끔 널 떠올릴 때 너무 감사해 그때 너와의 매 순간이 긴장의 연속일 뿐이었는데 뭐라도 남아 참 다행이야 긴장의 연속일 뿐이었는데 지나고 나니 감사해 For letting me fall in love with the things that I never appreciated 가끔 널 떠올릴 때 너무 감사해
Beh, scopro ora, con mia grande sorpresa sul web, che Valerio Corzani è membro onorario dell'Accademia della Soia, che è un po' l'equivalente coreano della nostra Accademia della Crusca, no?
Sì, sì, sì.
Quindi,
poi a Garbatelli c'è l'Accademia della Sola, che sì, però è più, diciamo...
È un po' come quello che sto dicendo io adesso,
sì, abbastanza,
in qualche modo.
Sì, sì.
No, era per dire che tu ora ci puoi dire di cosa parlava questo testo coreano.
Sì, te lo dico volentieri. Parlava di un presentatore radiofonico svizzero che sì, si avventurava, cioè prendeva un volo in realtà per la Corea del Sud, ma è inavvertitamente il pilota poi finiva in Corea del Nord,
aia,
veniva arrestato appena no, scendeva le scalette, è rimasto lì e non se ne sa più nulla. Questa
ecco,
era, diciamo, poi lui infiorettava un po', ma il succo della storia era questo.
Interessante. Non...
Dicono che si chiamasse Sergio, però ecco, poi non so.
Beh, adesso, in realtà Samuel Seo, quindi...
Sì, siamo lì, insomma.
Sì, siamo, sì, sì, siamo sì, vicini.
Sì.
Oh, ecco, adesso sono molto contento di tornare a fare il serio, sì, perché tra le varie quisquiglie che farciscono il nostro programma c'è anche tanta bella musica.
Certo,
no?
Solitamente sì.
È questo il caso, sono sicuro, ed è però anche il caso in cui non lo presentiamo, perché no, faremo ascoltare a Alessandra Celletti, la nostra ospite, un ascolto al buio, appunto, senza introdurlo, non tanto per farglielo indovinare, diciamo così, ma per regalarti anche noi qualcosa. Tu ci hai portato tre ascolti, noi te ne regaliamo uno, che è questo. Allora, Alessandra.
È bellissimo questo brano. Spero che mi direte adesso chi è, perché vorrei riascoltarlo.
Sì, certo che lo diciamo.
Te lo diciamo assolutamente. È stata anche una delle mie godurie recenti, è una delle scoperte anche più interessanti. Lei in realtà ha una storia anche geograficamente piuttosto frastagliata, perché è nata a Riyadh da genitori pakistani, che sono poi espatriati appunto in Arabia Saudita, adesso sta in Europa, in particolare a Londra, e il suo stile è un po' difficile da definire, perché in effetti ci sono
stile meraviglioso.
È stile meraviglioso, sì, canta in urdu, per cui poteva pure partecipare alla nostra rubrica.
È un dialetto sardo, cos'è?
No, è una lingua appunto orientale, giusto appunto. Questo era il nostro regalo, ma adesso
grazie.
Tu ci devi restituire un ascolto, e in questo caso partiamo da questo album per
Ultra Minimal Piano Essence. Praticamente è un album in cui veramente ho cercato di tirare fuori un po' l'essenza del mio strumento, nel senso che per me la cosa più importante è sempre stata proprio la ricerca sul timbro. Ho sempre cercato di evitare virtuosismi inutili, per cui in questo album veramente c'è una semplicità estrema, però ho cercato di concentrarmi proprio sul suono del pianoforte.
E in particolare il brano che hai scelto, Silver?
Silver è argento, e quindi evoca un po' questa atmosfera dell'argento che non saprei bene neanch'io come definire. Ho cercato di farlo così.
Silver, Alessandra Celletti, beh, molto bello, ma interessante il tuo rapporto con il pedale del pianoforte.
Sì, infatti. Ho volutamente, anche in questo album, ho voluto lasciare anche questi suoni di disturbo in qualche modo, o almeno interpretati come elementi di disturbo, sì, che però lo strumento acustico ha. Cioè, io ogni volta che suono sento questi rumori, sento il pedale, sento lo smorzo del martelletto. Quindi mi sembra ingiusto a volte anche purificare troppo il suono del pianoforte e mantenere soltanto il suono.
Perché quindi l'hai reso protagonista in qualche modo,
sì,
il pedale.
Sì, se non protagonista, comunque insomma coprotagonista quantomeno.
Yeah.
Ecco, dopo la bolla acustica che avevamo creato,
siamo andati a squassare quella bella atmosfera devastata che Alessandra Celletti aveva creato con i Pearl Jam. Ma questo è un brano, proprio dura 58 secondi, dall'album del 1996, il quarto album del gruppo.
L'esotismo.
Ah, l'esotismo.
Sì, mi piace questa.
Qui si aprono panorami, esatto, esotici, giusto appunto.
Giusto appunto. Arabia Fox, il titolo dell'ascolto che dobbiamo ad Erwin Schulhoff, compositore della cosiddetta Entartete Musik, ovvero la musica degenerata proibita dal nazifascismo. Il suo stile, quindi, si nutre degli stilemi provenienti dal jazz, questo dava molto fastidio naturalmente, dal blues e più in generale dai linguaggi delle avanguardie dei primi decenni del Novecento. Lui è stato anche allievo di Dvorak, tra gli altri, e nel suo catalogo si trovano pagine davvero molto bizzarre, come un brano per controfagotto solo, ad esempio, il basso usignolo, ti piace? O ancora un'intera pagina fatta di pause e notine antropomorfe, quindi era avanti, anche precorreva i tempi. In questo caso uno Shimmy Fox, che però lui ha chiamato Arabia Fox, proprio a sottolineare un po' l'esotismo, un pezzo di intrattenimento scritto tra il 1931 e il 1935 sotto lo pseudonimo di John Longfield. Negli anni 30 questa si definiva orchestra jazz, in realtà dovremmo chiamarla più propriamente orchestra da salone, no? In questo caso Ebony Band, l'Arabia Fox di Erwin Schulhoff, che purtroppo non molti anni più tardi, nel 1941, morì in un campo di concentramento.
Quindi una storia anche tragica. In questo caso l'esotismo era lui che guardava l'Afroamerica o all'Arabia?
All'Arabia, anche se in modo così anche velato, ma...
Ecco, qui però cosa altro succede? Che Arabia, qui siamo in Camporella.
Dunque, sì.
Di solito,
questo non dovrebbe succedere. Scusa, Alessandra, ora vediamo.
Pronto?
Sentiamo chi è. Pronto? Pronto?
Io intendo la musica come comunicazione, come tale dovrebbe essere incastonato, almeno per quello che riguarda i miei gusti, nel momento storico che stiamo vivendo, che è un momento storico che offre tanti spunti a livello comunicativo, anche perché non solo ne accadono di tutti i colori, ma pare che la società vada verso una direzione che potrebbe essere, a mio modo di vedere, piuttosto errata.
Questo è Caparezza.
Ah, l'hai riconosciuto?
Che lo riconosco dalla voce, sì.
Oh, buongiorno.
Oltre che dai riccioli.
Benvenuto, ma non sappiamo perché. Poi ha introdotto un argomento. Vabbè, poi sentiamo. Ma se n'è andato?
Sentiamo se è ancora lì.
È in un bar, dov'è proprio?
Perché trovo abominevole che ci si abitui alle cose. Ecco che la canzone in questo caso diventa veicolo portatrice di messaggi. La musica sì è comunicazione, veicola messaggi, veicola pensieri, ma deve essere anche alla fonte giocosa, cioè non deve rischiare di diventare matematica, non deve rischiare di diventare algoritmica, non deve rischiare di diventare agonistica.
Ecco. Niente, Caparezza. Ha finito gli aggettivi. Non
sì, io mi verrebbe da dire Caparezza, non ho capito una mazza, però
grazie,
perché era un po' confuso come intervento.
Sì,
diciamo.
Ma non lo so, Alessandra, che dici?
No, il fatto del gioco, insomma, condivido un po' di cose. Comunque sì, un po' confuso sicuramente.
Va bene, sei buona tu, Alessandra. Beh, quello del gioco sì, siamo tutti d'accordo. Era, diciamo, il rimbalzo sulla realtà, impegno non impegno, sembrava quasi un inno al disimpegno, ma non ho capito se proprio voleva dire questo.
Secondo me però il prossimo ascolto spiega in parte almeno come mai Caparezza sembrava confuso.
Eccomi su di un letto, mi radono il petto, mi mettono gli elettrodi, iniettano gettiti sotto cute, loro sotto tutte tipo Chernobyl, danno vari comandi, mani con aghi, colanti, calmanti che inalo, tutti davanti qui, halo, più sangue che ad Halloween, i battiti in calo, le lastre coi raggi X di parti di cranio, raccolta d'urina come gli addetti in autogrill, accende indicatori, pulsioni sul LED, le bende, i tamponi, convulsioni, Tourette, prelievo campioni tipo rhythm roulette, già vedo dottori sulla mia silhouette fitta che vomito, zigzag nel monitor, bisturi sull'omero, oh oh, Omicron, i chirurghi sono Mickey Rourke, io Mickey Munk, ho le loro dita addosso come un mini Moog.
Beh, se i chirurghi sono Mickey Rourke, un po' si rischia, secondo me. Mini Moog, un brano così brevissimo, da Prisoner 709, un disco di Caparezza del 2017. Qui c'era anche la voce di John DeLeo.
Sì, tra l'altro anche la base, diciamo, era molto interessante. Beh, adesso, a parte tutto, Caparezza è un rapper, diciamo, sopraffino.
Illuminato.
Sì, è illuminato, senz'altro. Beh, a questo punto, cara Alessandra, siamo alla seconda tappa, che ha a che fare col Duca Bianco.
Sì, il Duca Bianco, mio grande amore da quando ero proprio bambina.
David Bowie, i pochissimi che non lo sapessero.
David Bowie. Questa canzone in realtà è una canzone abbastanza tra le sue più sconosciute, una primissima canzone che lui scrisse quando la fidanzata lo lasciò. Per cui mi piace immaginare David Bowie così mitico,
affranto.
Mi piace un po' pensarlo così, lui che è quasi considerato un essere ultraterreno, no? Invece questa sua umanità di tristezza per essere stato lasciato dalla fidanzata.
E che ingredienti hai messo in gioco dal punto di vista strumentale? È solo piano?
Solo pianoforte, solo la mia voce. Tra l'altro io non sono una cantante, però mi piace ogni tanto buttarmi anche in questa esperienza con la voce. Tanto non ho una major alle spalle, per cui posso fare un po' quello che mi pare e quindi diciamo ogni tanto mi butto così. Questa è una mia interpretazione di questa canzone, solo piano e la mia voce. Tu 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 the hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So raise your head and read a treasure dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? What we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide when all the world is warm and tired. You cry little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out inside. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name? Just by mistake. I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you.
Molto bello, sì. Sentire comunque Bowie scrivere, comporre, cantare, dire non so bene cosa fare, è già...
Infatti, no? Una soddisfazione.
Una soddisfazione, sì, perché lui sembrava molto lucido, è sempre stato molto lucido.
Ma hai esplorato altri angoli del suo repertorio? O...
In realtà questo brano farà parte di un progetto, vi anticipo una piccola cosa, in cui ho scelto 8 canzoni che hanno nel titolo un nome di donna. Quindi è un po' un mio omaggio non tanto al mondo femminile ma quanto proprio al mondo maschile, perché questo momento in cui si parla tutti gli uomini cattivi, insomma tutte queste storie, così invece ho voluto proprio puntare l'attenzione sul fatto di quanto gli uomini a volte siano bravi a voler bene, quindi anche con delle canzoni così belle.
Beh, poi Bowie era in un certo senso un po' fluido ante litteram, no?
Sì. Vorrei tra l'altro, tra le tante imprese freaky che tu hai intrapreso, ma naturalmente anche fertili, c'è stata questa Piano on the Road o Piano Piano on the Road,
sì,
che diciamo ti ha impegnato particolarmente.
Sì, è stata un'esperienza molto bella, era l'anno in cui l'Italia attraversava una grande crisi economica per cui non c'erano proprio concerti in giro. Era il 2013 e quindi io non mi arrendo molto facilmente all'idea di non suonare per le persone, per cui ho deciso di caricare il pianoforte su un camion e ho viaggiato per tutta l'Italia, proprio dall'estremo nord all'estremo sud, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, con questo pianoforte a coda, a mezza coda, sul camion, suonando veramente in luoghi bellissimi, in un bosco, sopra una montagna, in riva al mare.
Ma tu arrivavi e facevi o ti eri accordata?
Mi ero accordata, è stato un grande lavoro in realtà di preparazione.
Beh, che e anche di accordatura immagino, perché dopo un viaggio comunque
sì,
va
molto spesso, quasi sempre ho trovato un'accordatura operatore sul posto che mi accordava il pianoforte. In un paio di casi non c'era, ma ho suonato lo stesso. Alla fine c'era qualche nota leggermente scordata, ma si poteva fare lo stesso.
Bella e curiosa come iniziativa, anche perché i pianisti sono proprio strumentisti che solitamente arrivano e trovano lo strumento sul posto. Anzi, non solitamente, diciamo sempre, sì, tranne nel caso di questo Piano Piano on the Road. Ecco, interessante perché Ariana Tikau, che è una cantante di origine maori, ha scritto questo testo proprio per dire che in Neozelanda non hanno preso per niente bene una trasmissione che tu hai realizzato per Radio 3, una non so quale esattamente.
Ah, non hanno specificato quale.
No, però, non l'ho capito, no. Perché è un po' arrugginito il mio maori, però insomma era questo. Io
invece Babilonia gli piace molto.
Ti avviso, Babilonia sì, però no, te lo dicevo perché se ti capita di andare in Nuova Zelanda...
Mi cucino. No,
spero di no, però insomma ti
ma
metto
non so
in guardia.
Cosa devi, perché cosa potrei aver detto che li ha irritati? Chissà, forse.
Non lo so, pensaci, fai un esame di coscienza.
Telefonerò ad Ariana Tikau.
Futuro antico.
Futuro antico. Futatis male. Vabbè. Bene, sì. Bene, il Requiem di Mozart, che era leggermente stravolto, ma insomma è questa un po' l'idea, no? Il cortocircuito tra futuro e antico, o tra antico e futuro.
Sì, e in questo caso il percorso è tutto all'interno della cultura afroamericana, ma quello che fece Don Cherry all'epoca al fianco di James Clay a sax tenore, Charlie Eden al contrabbasso e Bill Higgins alla batteria, in un disco meraviglioso uscito nel 1989 ma registrato nell'estate del 1988, che si intitolava Art Deco, era esattamente questo: cercare di guardare avanti guardando indietro, che è appunto il futuro antico sostanzialmente. C'è molta della matrice afroamericana delle origini in queste escursioni, nei brani che alla fine erano una decina, ma c'è naturalmente tutta questa verve anche esplorativa, sperimentale, che Don Cherry in quel periodo, come più o meno in tutta la sua carriera, si è portato dietro. Noi ascoltiamo proprio la title track, Art Deco. Thank you. Dunque il grande Don Cherry, sì, con il grande Charlie Eden e il grande Billy Higgins, e James Clay forse ha avuto meno fortuna, ma comunque insomma
erano tutti grandi a sentirli. In effetti non era facilmente riconoscibile Don Cherry, almeno per chi lo conosce poi come musicista d'avanguardia.
Sì, sì. Beh, siamo giunti in chiusura. Futuro antico, un po' anche a questo abbiamo guardato, anche adesso, anche nell'ultimo regalo che ci hai portato. In qualche modo guardiamo a una matrice storica importante, non soltanto musicale, ma anche filosofica.
Sì. Sicuramente Gurdjieff è famosissimo soprattutto come pensatore, come maestro. Io però ho avuto un approccio con lui soltanto attraverso la musica, e anzi proprio ho voluto approcciarmi soltanto attraverso la musica per evitare di essere condizionata da elementi, diciamo, che vanno al di là di questo. E questo per me è stato molto interessante, perché comunque secondo me attraverso la musica si possono scoprire delle cose anche di altro tipo anche.
E come si chiama il tuo progetto su Gurdjieff, appunto?
Questo è Sacred Honey, è il titolo dell'album, Miele Sacro. Fa riferimento un po' a questi suoi viaggi nell'Asia centrale, in cui raccoglieva elementi preziosi, diciamo, di conoscenza, e in cui fondeva melodie sacre e melodie profane. E in questo album, che è il mio secondo dedicato a Gurdjieff, perché uno delle mie, dei miei primi lavori discografici fu dedicato a lui, in questo però elaboro un po' le sue composizioni mettendoci anche qualcosa di mio, piccolissime elaborazioni anche elettroniche e anche l'utilizzo di un contrabbasso e di flauti tradizionali, quindi diciamo sono un po' riviste le sue composizioni.
Beh, sì. La fascinazione per la musica di Gurdjieff ti accomuna a Keith Jarrett, non è poco.
Sì, 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 è vero.
E sono 30 anni che fai dischi, cara Alessandra, e ne fai tantissimi, perché non è che molli la presa, cioè lasci decantare per qualche anno, no? Quindi diciamo la tua discografia, anche dall'ultima volta che l'abbiamo ospitata, è piena di novità. Noi ne abbiamo attraversate solo tre, abbiamo sì, parlato un po' di altre tue avventure, ma insomma ti teniamo d'occhio, come si dice.
Va bene.
Assolutamente. E ti ringraziamo intanto per
grazie
esserci venuta a trovare. Gli ultimi due ascolti sono in realtà un mix,
sì,
no?
Due brani di Gurdjieff. Uno è Canon of Seven, il canone di sette, e l'altro è The Spinners, le filatrici.
Alessandra Celletti, grazie quindi per essere stata con noi, ma noi ci ritroviamo presto qui.
Esattamente, tra una settimana. Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.